Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali. Un'altra puntata oggi dedicata alla salute con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di diabete in occasione della giornata mondiale dedicata a questa patologia e nello spazio dedicato al punto di vista parleremo del caso del paziente di 42 anni affetto da leucemia e da AIDS che dopo un trapianto di midollo osseo sembra guarito dall'una e dall'altra malattia. Nel 1991 l'International Diabetes Federation e l'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno istituito per il 14 novembre di ogni anno la Giornata Mondiale del Diabete. Lo slogan è «Esercitiamoci a sconfiggere il diabete» e per il secondo anno consecutivo l'attenzione è rivolta ai bambini e agli adolescenti. In Italia la giornata verrà celebrata domani e sabato con iniziative in centinaia di piazze italiane dove saranno allestiti presidi diabetologici per dare informazioni su questa patologia. Anche lo Stato Città del Vaticano si unisce agli obiettivi della giornata e, come segno della propria adesione, predisporrà l'accensione in blu delle statue dei Santi Pietro e Paolo collocate in Piazza San Pietro di fronte al Sagrato della Basilica. Un italiano su 10 ha questa malattia o rischia di averla e non sempre lo sa. Infatti è possibile avere il diabete per anni senza rendersene conto. Ne parliamo con il professor Giovanni Ghirlanda, direttore dell'Istituto di Patologia Speciale Medica e Semeiotica Medica dell'Università Cattolica e direttore dell'Unità Operativa di Diabetologia del Policlinico Gemelli. Professor Ghirlanda, benvenuto.
Buongiorno.
Ci può spiegare cos'è il diabete e quanti tipi ne esistono?
Sì, il diabete è una malattia per cui il glucosio nel sangue aumenta in maniera evidente e la causa di questo aumento della glicemia è la riduzione dell'attività dell'insulina. L'insulina è un ormone prodotto dal pancreas, dalle cellule beta del pancreas, che permette al glucosio di entrare all'interno delle cellule. E questa è una tappa molto importante perché il glucosio è un po' la benzina del nostro organismo. Senza glucosio noi non possiamo vivere. Il diabete per varie ragioni, diciamo due ragioni fondamentali che corrispondono poi alle due forme fondamentali di diabete. Nel diabete, dicevo, questa attività insulinica è carente, per cui il glucosio non entra nelle cellule, rimane in circolo e aumenta la sua concentrazione.
E questi tipi?
Ecco, quali tipi abbiamo? Abbiamo il tipo cosiddetto tipo 1, che è il vecchio diabete giovanile, è un diabete che colpisce prevalentemente, ma non solo, i bambini e gli adolescenti, ed è caratterizzato da una riduzione assoluta ed una mancanza assoluta di insulina, perché attraverso il processo di una malattia autoimmune, cioè la malattia in cui l'organismo non riconosce una parte di se stesso le elimina, nel caso del diabete tipo 1 a essere eliminate sono le cellule beta del pancreas che producono l'insulina. Quindi i pazienti con questa malattia sono completamente privi di insulina e hanno bisogno per vivere di fare costantemente ogni giorno una terapia insulinica. C'è poi l'altra forma di diabete, il diabete cosiddetto di tipo 2 o dell'adulto. In questa forma invece c'è una situazione un pochino più complessa, cioè c'è da un lato il pancreas che produce l'insulina in maniera non perfetta e soprattutto c'è una situazione cosiddetta di insulinoresistenza, cioè l'organismo non riesce a sfruttare bene l'insulina che lui stesso produce. Una delle cause principali di questa scarsa attività dell'insulina, di questa ridotta attività dell'insulina nel diabete di tipo 2 è l'obesità. E noi sappiamo che obesità e diabete di tipo 2 vanno parallelamente. Nei paesi dove c'è questo enorme aumento di diabete c'è stato anche un aumento dell'obesità. Quindi insulinoresistenza causata dall'obesità E in un'altra situazione molto spesso presente nella nostra società è la mancanza di attività fisica. Quando noi facciamo attività fisica bruciamo lo zucchero senza bisogno di insulina, quindi diamo una mano al pancreas bruciando glucosio senza consumare insulina. La riduzione dell'attività fisica, la sedentarietà, da un lato, diciamo così, non ha questo aspetto positivo di bruciare glucosio senza insulina, e dall'altra favorisce l'aumento di peso, quindi è un circolo vizioso per cui il paziente ingrassa, diventa sempre più grasso e aumenta sempre di più il rischio di diventare diabetico.
Quindi è per questo che il diabete è fortemente in aumento negli Stati Uniti, ma anche in crescita
anche
in Italia?
Anche in Italia, e soprattutto quello che preoccupa molto le autorità sanitarie, diciamo, internazionali. Infatti l'Organizzazione Mondiale della Sanità è particolarmente allarmata da questa situazione, è che questo aumento noi lo vediamo anche nei paesi in via di sviluppo, soprattutto Asia ed anche Africa, e si prevede che questi paesi non avranno in futuro i mezzi per curare i pazienti, soprattutto appunto da un punto di vista farmacologico, e quindi la necessità ci sarebbe adesso di porre l'accento su questo problema e iniziare un'educazione alimentare, un'educazione allo stile di vita, cosa che anche in Italia andrebbe fatto in maniera capillare, perché oramai i vecchietti come me non sono più sono poco influenzabili nelle loro abitudini, però i bambini, gli adolescenti sono ancora plasmabili, quindi bisogna fare una forte attività a livello delle scuole per far capire questi concetti, diciamo, di una vita salubre, di un modo di vita, diciamo così, salutistico, per cui ridurre l'incidenza dell'obesità e del diabete diventerebbe a questo punto abbastanza semplice, non semplicissimo, ma è una cosa che si può fare.
Professor Ghirlanda, quali sono i sintomi?
I sintomi, allora, dicevamo che nel diabete la glicemia aumenta. Nel tipo 1, in cui c'è un brusco aumento della glicemia, i sintomi spesse volte sono molto evidenti, cioè il bambino urina in continuazione, beve, dimagrisce, e quindi sono abbastanza semplice, diciamo, capire che il paziente ha il diabete. Nell'adulto è più difficile, perché la glicemia cresce molto lentamente, quindi alcune volte, come è stato detto nell'introduzione, il paziente per alcuni anni può avere una glicemia non molto elevata, che non porta quindi dei sintomi particolari, però il diabete c'è, ed è quello che è importante, che anche con quei valori relativamente bassi il rischio cardiovascolare, perché il problema del diabete è che avendo il diabete soprattutto aumenta il rischio cardiovascolare, quindi aumenta il rischio di infarto, il rischio di ictus, il rischio di gangrena agli arti inferiori. Quindi dicevo, anche con questi valori relativamente bassi portati per molto tempo, il rischio cardiovascolare aumenta, anche perché il diabetico è propenso ad avere l'ipertensione. Quindi ipertensione e diabete, obesità, tutti i fattori di rischio che aumentano la possibilità di avere un episodio cardiovascolare.
Ma c'è un preciso valore di glicemia da non superare,
sì,
oppure dipende
sì,
da ogni individuo?
Valore, diciamo, c'è un valore preciso per quanto riguarda la diagnosi di diabete, che è 126 mg decilitro. Al di sopra di questo valore il paziente, diciamo, da un punto di vista clinico è affetto da diabete.
Ma vale per tutti, donne, uomini, è
sì,
sempre
sì,
lo stesso valore?
Bambini, adulti, sì, vale per tutti. L'unica eccezione sono per le donne in gravidanza, che possono avere una forma cosiddetta di diabete gravidico, in cui i limiti sono ancora più bassi, perché diciamo, durante la gravidanza il diabete è ancora più pericoloso.
Quindi, oltre l'alimentazione, come si cura l'uno e l'altro tipo di diabete, tipo 1 e il tipo 2?
Abbiamo detto, il tipo 1, l'unica terapia attualmente possibile è l'insulina. Un cosiddetto regime di insulina con uno schema aggressivo, cosiddetto trattamento intensivo insulinico, che prevede diciamo 3-4 somministrazioni al giorno di insulina, e soprattutto richiede anche un monitoraggio della glicemia durante la giornata, quindi almeno 5-6 controlli della glicemia con un riflettometro a domicilio. Nell'altro caso, invece, nel diabete di tipo 2, diciamo, attività fisica, abbiamo detto, dieta se il paziente è sovrappeso, cosa che succede nel 90% dei casi, e poi c'è tutta una serie di farmaci cosiddetti ipoglicemizzanti orali, per cui il medico deve scegliere, perché hanno delle caratteristiche particolari, quindi il medico deve scegliere il tipo di farmaco adatto al suo paziente, e poi in alcuni casi anche l'insulina nel tipo 2 è indicata.
Professore, si cura quindi con questi farmaci, ma non si guarisce comunque?
Non si guarisce.
Mai?
Non si guarisce mai, perché il paziente, questo lo vede bene, i pazienti molte volte fanno un giochetto che poi confessano al medico: sai, io domenica ho provato a mangiare qualcosina di più, però ho visto che appena ho mangiato di più la glicemia subito se n'è andata. Quindi se il paziente fa una terapia ad hoc, integrandola appunto con la dieta e lo stile di vita, quindi attività fisica, non fumare, non eccedere con l'alcol, le glicemie possono mantenersi a livelli buoni, quasi normali, e quindi il rischio cardiovascolare praticamente ridursi di molto. Però appena queste abitudini, diciamo così, vengono abbandonate, oppure il paziente abbandona la terapia, la glicemia subito torna su.
Ecco, e nel momento in cui questo diabete va avanti, può degenerare in altre patologie?
Ma diciamo che nella definizione proprio di diabete c'è appunto una malattia che per carenza di effetto insulinico provoca un aumento della glicemia, però interessa anche altri metabolismi come i lipidi e le proteine, e caratteristica del paziente diabetico è quello di questo elevato rischio cardiovascolare. Quindi il problema nel paziente diabetico qual è? Quello che bisogna monitorare gli organi che sono colpiti da questo processo di micro e macroangiopatia. Cosa vuol dire? Microangiopatia sono gli organi in cui ci sono piccole arteriole, piccoli vasi che vengono colpiti. Il classico esempio è l'occhio. La retinopatia diabetica colpisce i piccoli vasi della retina, può portare emorragia, può portare zone ischemiche, emorragie importanti, fino anche alla perdita della vista. La macroangiopatia, cioè gli organi dove ci sono delle arterie più grandi, tipo il cuore, le arterie coronariche, allora la cardiopatia ischemica del diabete colpisce il cuore, e quindi noi sappiamo che il paziente diabetico ha un rischio circa 4-5 volte superiore alla persona non diabetica di avere un infarto, di avere una cardiopatia ischemica.
Professore, quindi è sufficiente una volta l'anno fare delle analisi del sangue per controllare la glicemia?
No. A seconda dei pazienti, a seconda dei fattori di rischio, le analisi vanno, diciamo così, programmate. Le faccio un esempio: una persona di 50 anni che ha la pressione alta, il colesterolo elevato e in più anche il diabete ed è obeso deve essere monitorato molto, in maniera molto intensiva, perché chiaramente questa è una persona ad elevato rischio cardiovascolare. Quando all'interno di un programma terapeutico questa persona avrà controllato la pressione, la glicemia, il colesterolo, avrà perso peso, chiaramente a questo punto gli esami possono avere degli intervalli un pochino più lunghi, però chiaramente devono essere sempre monitorati. Un esame molto importante, che è diciamo un esame che noi utilizziamo per avere un'idea del controllo metabolico, del controllo della glicemia, che è l'emoglobina glicosilata, va fatta almeno 2 o 3 volte all'anno. E quindi chiaramente, ripeto, una volta all'anno una visita non basta.
È più a rischio chi ha dei parenti che hanno il diabete? C'è ereditarietà o quantomeno familiarità?
Dunque, allora, per quanto riguarda sempre il diabete di tipo 2, c'è, noi ereditiamo una certa familiarità, una certa tendenza ad avere la malattia. E chiaramente poi, se noi ci aggiungiamo la sedentarietà, l'aumento di peso, favoriamo i nostri geni, e quindi chiaramente le persone che hanno una familiarità diabetica hanno un rischio maggiore di diventare diabetici. Altri pazienti a rischio sono le persone per esempio, che hanno anche una familiarità di ipertensione e di obesità, le donne che hanno avuto parecchie gravidanze, perché la gravidanza è un fattore diabetogeno, persone che hanno, per esempio, una spia potrebbe essere persone che hanno spesso delle infezioni della cute, tipo i foruncoli, infezioni delle vie urinarie, cistiti, cistopieliti, alcune persone che hanno, per esempio, in età molto giovane un infarto del miocardio. Ecco, tutte queste persone sono persone che hanno un rischio aumentato di diventare diabetici. Per quanto riguarda il diabete di tipo 1, la cosa è molto più complessa, perché noi non sappiamo quali sono le cause che scattano per far, diciamo così, per iniziare i fenomeni di autoimmunità, per cui abbiamo visto che l'organismo distrugge una parte delle cellule proprie, e lì, diciamo, si sa ancora molto poco.
Professor Ghirlanda, quando lei parla di alimentazione corretta, parla di quantità o ci sono dei cibi in particolare da eliminare totalmente?
Guardi, dei cibi, secondo le moderne visioni dietologiche, proprio dei cibi strettamente diciamo proibiti non ce ne sono, soprattutto per quanto riguarda la quantità, cioè piccole quantità anche per esempio di un dolce, di un gelato possono venire permesse. La cosa importante è che il paziente deve mantenere un peso adeguato, e chiaramente all'interno di questa dieta normocalorica per mantenere un peso adeguato ci sono delle precauzioni da prendere. Ad esempio, se abbiamo visto che il paziente diabetico tende ad avere la pressione alta, quindi bisogna ridurre l'apporto di sale, tende ad avere i trigliceridi e il colesterolo un po' alti, quindi bisogna ridurre l'apporto di grassi animali. Quella, la cosiddetta dieta mediterranea, è quella che in realtà è quella che si avvicina di più alla dieta consigliata per il diabetico, cioè una certa quota importante di calorie attraverso dei glucidi complessi, dei carboidrati complessi, pane integrale, pasta, molto apporto di frutta e verdura fresca che portano vitamine, sali minerali e fibra, pochi grassi animali, e invece preferire i grassi vegetali, soprattutto l'olio d'oliva, proteine relativamente poche e di origine vegetale, ad esempio, quindi legumi che portano anche delle fibre. E poi soprattutto il concetto della dieta mediterranea è che bisogna consumare alimenti freschi, colti non più da 2 o 3 giorni, e quindi, diciamo così, una cucina stagionale. Cioè è inutile a dicembre andare a mangiare le ciliegie che vengono dall'Argentina o dal Cile, insomma. A dicembre si mangiano le arance che vengono dalla Sicilia, e a maggio le ciliegie mangiamo quelle che vengono dall'Italia.
Quindi tutto questo più attività fisica e no al fumo rappresenta la prevenzione.
Esatto.
Professore, grazie per essere stato con noi, per le informazioni
Spero
che ci ha dato.
È stato chiaro.
È stato molto chiaro.
Benissimo.
E molto utile. Grazie molto e buon lavoro.
Arrivederci, buongiorno.
Era il professor Giovanni Ghirlanda, direttore dell'Istituto di Patologia Speciale Medica e Semeiotica Medica dell'Università Cattolica e direttore dell'Unità Operativa di Diabetologia del Policlinico Gemelli. Per avere ulteriori informazioni sul diabete ci si può rivolgere a Diabete Italia. Il numero verde è 800 99 33 31, oppure potete visitare il sito www.diabeteitalia.it. E siamo arrivati al momento del punto di vista. Dopo quasi 2 anni da un trapianto di midollo osseo per curare una leucemia, un uomo di 42 anni, americano, malato di AIDS, non mostra più i segni di entrambe le malattie. Il caso è riportato dal Wall Street Journal e il trapianto è stato effettuato in un ospedale di Berlino dall'ematologo Gero Hütter. Questo significa che l'AIDS può essere debellata con un trapianto di midollo osseo da donatore immune al virus? Ascoltiamo cosa ne pensa il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma.
La notizia che abbiamo avuto alcuni giorni or sono è una notizia certamente di grande interesse, che apre una prospettiva di speranza, ma anche suscita una grande cautela. Si tratta del fatto che un paziente che è stato sottoposto a trapianto di midollo sieropositivo ha da 600 giorni non assume più alcuna terapia con un apparente controllo della infezione stessa. Certamente questa è una notizia di quelle sconvolgenti, però io, da persona che seguo il problema ormai da quasi 30 anni, sono indotto alla cautela. Aspettiamo di leggere il lavoro, al momento è soltanto una notizia, con tutto rispetto, giornalistica. Il punto essenziale è che sembrerebbe che il trapiantare un midollo di un soggetto donatore privo di una molecola essenziale, il CCR5, per la replicazione del virus, induce la guarigione, forse è il termine che si deve utilizzare in questi casi, dell'infezione da HIV stesso. Purtroppo abbiamo sentito parlare molte volte nel corso di questi 30 anni di guarigione, eradicazione, senza che questa si verificasse, quindi la cautela è assolutamente d'obbligo. E se i nostri nonni dicevano una rondine non fa primavera, cerchiamo, si tratta di un unico caso, dovrà essere ulteriormente analizzato, forse 600 giorni sono ancora pochi, forse non sappiamo se nei santuari questo virus comunque è rimasto, ma concludo come ho iniziato, è una notizia di grande interesse che va preso con estrema cautela, senza suscitare eccessivi entusiasmi, e ricordare, e questo forse è la cosa più importante, che oggi rispetto a ieri abbiamo tanti nuovi farmaci che consentono il controllo, non la guarigione, ma il controllo efficace di questa che fino a pochi anni fa equivaleva ad una sentenza di morte.
Era il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, sul caso dell'uomo che con un trapianto di midollo osseo per combattere la leucemia è guarito anche dall'infezione dell'AIDS, o meglio, dopo quasi 2 anni dall'intervento, non ne mostra i sintomi. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.